Accendi due candele.
Quando tutti avete acceso, arrivate il cenno, al solito. Allora, la poesia Se questo è un uomo di Primo Levi, intitolata anche Shema, è dal verbo usato nella Bibbia, Shema Israel, ascolta Israele, che sono le parole che il profeta dice al popolo ebraico prima di proclamare i 10 comandamenti. I 10 comandamenti che sono scritti sia nella forma breve nell'Antico Testamento, nell'Esodo, sia in forma invece molto più discorsiva e descrittiva nel Deuteronomio, proprio come stile di vita, una sorta di costituzione del popolo ebraico. Quindi Shema è il verbo che lui recupera dai testi sacri del suo popolo, perché Primo Levi è ebreo italiano, e apre il romanzo, questa poesia apre il romanzo Se questo è un uomo, e racconta in forma autobiografica l'esperienza di Primo Levi nel campo di concentramento di Auschwitz, dal quale lui fu liberato nel febbraio del 1945, nel quale lui rimase dal febbraio del 44 al gennaio del 45 e fu liberato il 27 gennaio del 45. Giorno della memoria prende proprio questo giorno, questa data, perché è la data in cui, come vi ho detto l'altra settimana, i sovietici entrarono ad Auschwitz. La poesia è una sorta di formula di preghiera, orante, e si può dividere in 4 strofe, in 4 porzioni, e dal punto di vista del contenuto e dal punto di vista strutturale. Ve la leggo e poi prendo in esame una strofa alla volta. Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e visi amici, considerate, se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no, considerate se questa è una donna, senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo, come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato, vi comando queste parole, scolpitele nel vostro cuore, stando in casa, andando per via, coricandovi, alzandovi, ripetetele ai vostri figli. O vi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati torcano il viso da voi. Allora, avete visto che io vi ho già evidenziato alcune parole, sono le parole chiave, e sono quasi tutte all'inizio dei versi. Sono parole che si ripetono, quindi figura retorica, ripetizione, ma anche apostrofe nel primo caso. Guardate un po', voi che vivete sicuri, voi che trovate tornando a sera. Perché questa apostrofe voi? Perché Primo Levi vuole richiamare tutta la nostra attenzione, vuole che lasciamo da parte tutto quello che stiamo facendo per ascoltare quello che ha da dire, e ci identifica come quelli che stanno vivendo una condizione speciale, privilegiata, perché viviamo nelle nostre case riscaldate, perché la sera quando torniamo, o a pranzo quando torniamo a casa dal lavoro, visi sorridenti ci accolgono. Subito ci viene da fare il collegamento con ciò che Primo Levi ha vissuto in campo di concentramento. Quindi cosa, dove viveva? Nella baracca fredda, dove si dormiva ammucchiati nei letti a castello di legno pieni di pulci e di pidocchi, e le persone che incontrava ritornando alla baracca o andando a ricevere il piatto di minestra fatta di bucce di patate e il pezzo di pane secco, le persone appunto che incontrava erano i loschi figuri delle SS, i guardiani del campo di concentramento. Quindi la parola chiave mancante che invece noi abbiamo è amore, che si lega con tepore e calore. Tiepide case, visi, amici, caldo, ok? Seconda strofa, ci ha chiamato ad ascoltare e ora ci dice, quindi ci invita, ci dice di riflettere su due immagini, su due condizioni. Quella dell'uomo, uomo, maschio, e quella della donna, quindi la persona uomo, la persona donna, e dell'uomo dà una descrizione particolare, guardate un po', lavora, dove? Nel fango, non conosce pace, è sempre in ansia, cioè per la sicurezza sua e dei suoi familiari, lotta per il poco pane che gli danno, e muore perché qualcuno, era usanza ad Auschwitz far sfilare i prigionieri, e qualcuno tra gli ufficiali diceva questo sì, questo no, questo sì, questo no. Questo sì era quello che andava diretto alle docce. E guardate con che modalità costruisce. Ogni verso è introdotto dal pronome relativo, che. Quindi, se questo è un uomo, il quale, il quale, il quale, il quale. Ok? E la parola questo, aggettivo, dimostrativo, diventa il sostegno di tutto, di tutta la comunicazione. E l'uomo, quindi il maschio, la figura maschile della famiglia, viene identificato come colui che sostiene la famiglia con il lavoro e anche con la cura, con la preoccupazione. Poi passa alla seconda immagine, la donna, senza capelli, senza nome, senza più forza di ricordare. Quindi l'uomo è identificato e descritto partendo dal pronome relativo che. La donna invece la congiunzione senza. Senza, senza, senza. Che cosa succede? La donna di solito è descritta, quando noi descriviamo un'immagine femminile, ne descriviamo il volto, i capelli per noi donne sono importanti, oggigiorno lo sono anche per gli uomini, ma un tempo lo erano molto più, di più per le donne, li portavano lunghi, con la crocchia, curati, oggi anche gli uomini ci stanno attenti, ma un tempo era più facile che fossero le donne legate a questo aspetto, per la donna perdere i capelli è veramente un'umiliazione grande. Gli uomini, oggi siamo circondati da uomini calvi, addirittura chi ne perde un po' si rasa a zero e fatta finita. Una donna difficilmente la vediamo rapata a zero se ha l'alopecia o se fa la chemio. La prima cosa che una donna fa, va e ordina la parrucca. E le altre due cose, senza nome. Mamma, il marito che la chiama per nome, le persone di famiglia che la chiamano per nome, il nome non solo come identità, ma anche come essenza d'amore. E invece il campo di concentramento c'era un numero sul braccio, quindi identificate col numero, non più col nome. Terzo punto, senza più forza di ricordare. La donna è vista sempre in tutta la letteratura, e se andate anche a vedere nella storia delle famiglie, come la memoria della famiglia. Le nonne raccontano, le mamme raccontano quando il bimbo era piccolo, tutti i vari aneddoti. Qui ha perso anche la forza di ricordare. Perché? Perché non gliene viene dato l'opportunità, perché non c'è nessuno a cui raccontare, perché il ricordo genera dolore. E gli ultimi due versi, vuoti gli occhi e freddo il grembo, vuoti gli occhi perché gli occhi sono il canale che trasmette simpatia, interesse, amicizia, amore. La prima cosa che si nota fra due persone che si amano è lo sguardo. Fateci caso, quando due persone che si amano si incontrano, lo sguardo si illumina e in mezzo alla folla la persona amata subito la vedi e subito appunto ti rientri, sguardo, sorriso, cambia la mimica del viso. Lì la persona amata è lontana, li hanno divisi. Freddo il grembo, perché? Perché non c'è più la possibilità di amare, né avendo relazione d'amore, quindi rapporti d'amore col proprio uomo, non è possibile toccarsi, non è possibile vedersi, né avere figli, tantomeno avere figli. Quindi il grembo è vuoto perché? Perché non c'è più né l'accoglienza, l'accoglimento dell'uomo amato, né la possibilità di dar vita a una nuova creatura. Così come le rane d'inverno che non depongono le uova, non fanno i girini. Oltretutto la prima conseguenza che le donne ricoverate in campo, rinchiuse in campo di concentramento, provavano sul proprio corpo era proprio l'assenza della mestruazione. La mancanza di cibo, il freddo, la fatica faceva sparire il ciclo. Quindi freddo anche per quello. E vorrei fermarmi un attimo per fare un riferimento al film che avete visto. Avete visto com'è bella la scena, a me ci prende sempre una forte emozione, del dottore infermiere che esce e lascia che la mamma e il babbo di Iona stiano da soli in infermeria. E c'è quella scena d'amore, Allora, sono lì. Sanno che stanno per morire entrambi, però l'incontro fra loro due è incontro di speranza e di vita, perché l'amore è comunque speranza e vita. E quindi è bello che il regista ce l'abbia messa quella scena, perché anche in campo di concentramento c'era la voglia di vedere la persona amata, di abbracciarla e di incontrarla, perché gli uomini, le donne, le persone hanno bisogno di questo, e il contatto fisico ne è una manifestazione, il contatto fisico nel rispetto dell'altro, è ovvio, Quindi è bellissima quella scena, io non riesco a vedere quel film senza piangere in quel punto lì, Veramente bella. E poi a questo punto, quindi, a chi ha richiamato l'attenzione, voi, ci ha fatto riflettere, considerate, meditate, che il primo è voi, apostrofe, complemento di vocazione, richiamo, la seconda strofa, considerate, ci vuole far riflettere e usa l'imperativo, considerate, poi ancora, meditate, di nuovo imperativo, che questo è stato, vi comando queste parole, scolpitele nel vostro cuore, quando siete in casa, quando camminate, quando andate a letto, quando vi alzate, ripetetele ai vostri figli. Vedete, ci sono, c'è l'ordine, l'imperativo di vita che ognuno deve realizzare. Quando? Mentre fa e vive la quotidianità, andando per via, stando in casa, coricandosi, alzandosi. Usa il gerundio, perché il gerundio ha un valore temporale durativo. Mentre faccio, ci devo avere il pensiero a rispettare gli altri. Mentre scrivo sul web, sto attento a non offendere. Mentre scrivo il messaggino di WhatsApp, sto attento a non offendere. Mentre sono in classe, sto attento a non prendere in giro. È la stessa cosa, ragazzi, eh? Siamo sullo stesso, anche se non poi le conseguenze sono gravi allo stesso modo fisicamente, ma sono legate. E a questo punto, nel dire ripetete ai vostri figli il testamento di vita. Lasciare la testimonianza alle generazioni future significa lasciargli l'opportunità di non sbagliare più. Ecco perché tutto questo grande discorrere sul giorno della memoria, oppure sull'eccidio degli armeni. C'è una mostra bellissima in città. Se vi capita, andateci, non possiamo fare tutto, però gli armeni sono stati perseguitati. E poi l'ultima strofa, guardate un po', che è di nuovo un imperativo, ma è un imperativo anatema, che è una maledizione, in greco anatema, che è una maledizione. Se non fate questo, quindi se non ci pensate, se non testimoniate, ma lasciate che il comportamento sia persecutorio e che qualcuno si ritenga più importante e più in alto grado umanamente degli altri, vi si spacca la casa, la malattia vi impedisca, quindi vi renda disabili, i vostri nati, quindi i vostri figli, non vi guardino più in faccia. Quindi se non fate questo, vi auguro di perdere beni materiali, la salute e gli affetti, le tre cose fondamentali della vita. Direte, ma perché usa questa modalità di espressione? È la modalità della letteratura ebraica. Se noi andiamo nell'Antico Testamento, i profeti scrivono tutti in questo modo, cioè richiamano l'attenzione del popolo a cui si rivolgono, mettono in evidenza la situazione, fanno intravedere le conseguenze, mandano la maledizione. In quel caso dicendo che è Dio, che è Yahweh che punirà. È la visione veterotestamentaria, che ovviamente Cristo trasforma. La maledizione con Cristo non c'è più. C'è il perdono, c'è l'accoglienza, c'è il tentativo di far convertire. Però Primo Levi, ebreo, scrive seguendo il canovaccio del suo popolo. E avete visto quante figure retoriche usa. C'è il paragone della rana, la similitudine della rana, vi ho detto le ripetizioni, vi ho detto l'apostrofe, ci sono poi anche delle allegorie, delle metafore, perché per esempio vi si spaccia la casa. Cosa vuol dire sfarsi la casa? Non è che la casa crolla, vuol dire perdere tutti gli averi, tutte le ricchezze, e così via in qua e là. C'è la funzione allegorica e metaforica delle parole caldo, visi amici, tiepide case, ci sono tutte allegorie queste, che ci rimandano a una situazione di vita diversa da quella dei campi di concentramento. Ci sono delle domande in calce alla poesia, ve le fate. Sul sito trovate anche, in una parte sono messe in evidenza con i colori soltanto alcune cose nell'introduzione che io vi ho fatto, e poi l'analisi della poesia è in nero e nero grassetto, non ho, e corsivo. Poi ho sottolineato, non ho usato il colore. E ve lo trovate in classe terza, è lì. Ok? Allora, questo va per, abbiamo detto, mercoledì prossimo. E ora, cosa c'è?